Maurizio, dove eri, se te lo ricordi, ma immagino di sì, quando uscì questo disco?
Quando uscì questo disco ero a letto.
A letto,
sì, me lo sono goduto a letto, sdraiato sul letto con le cuffie, e credo di averlo già rovinato dopo i primi 42 ascolti, perché purtroppo io i dischi non me li so gestire molto bene. Infatti quel compact adesso mi trovo molto meglio, perché
ovviamente non si rovinano,
sì, ecco.
Quindi.
E mi sono proprio commosso a sentire questo disco, è stata forse un'emozione unica che non ho più avuto.
Senti, ma l'ascolto di un disco così importante come Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ha, non dico cambiato, ma comunque influenzato qualcosa in quella che poi è stata la produzione anche dell'equipe, tua in particolare?
Vorrei vedere, insomma, chi non è stato influenzato da questo album. Credo che sia stato il più importante di un momento, sia stato il top di un momento musicale e abbia influenzato tutti, sia, soprattutto come testi. Da qui si sono ricercati un po' i testi un pochino prima.
Esatto, certo.
Prima sai I love you, you love me, oh my darling, qui era cominciati a nascere testi impegnati, ambigui, e allora si cominciava a cercare di mettere nelle canzoni qualcosa di più, sì, proprio ambiguo addirittura da questo album. Comunque ti dirò, se vuoi, questa mia operazione musicale, il 29 settembre 89 l'album, è nato anche risentendo, adesso l'ho sentito molto bene, ma questo non so, era un compact.
Sì. Sì.
Risentendo Sgt. Pepper a casa mia, il disco, che gracchiava, eccetera, anche qua non mi ha dato più l'emozione che mi aveva dato una volta, mi è dispiaciuto.
È vero. Cosa succedeva in quel periodo nell'Equipe 84?
Nell'Equipe 84 in quel periodo eravamo creativi al massimo, cercavamo una strada ancora, l'abbiamo sempre cercata, fino a quando l'abbiamo persa. E sai, ogni cosa che usciva ad un certo livello contribuiva a darci delle idee, a farci andare avanti, a darci la forza di andare avanti, perché questo significava, se il mondo era pronto a determinati ascolti, a determinate deviazioni, non nel senso di deviazioni,
certo, certo,
ecco, ma certe svolte proprio, potevamo farle anche noi e tentavamo. Poi sai, in Italia magari si faceva presto a scattare un po' troppo avanti e nessuno ti capiva, allora trac, passo indietro.
Senti, una domanda che sicuramente molti degli ascoltatori si staranno facendo in questo momento, ma gli altri tuoi colleghi dell'Equipe cosa fanno?
I colleghi dell'Equipe, dell'Equipe 84 femminile, dunque dell'Equipe sono in giro per concerti, continuano a fare concerti, Victor e Franco, mentre Alfio, che era il nostro ex batterista, è manager e anche manager dell'Equipe, oltre che di Vecchioni, mi sembra, di altri personaggi.
Dunque, adesso io avevo scelto sempre insieme a te un altro brano. Abbiamo parlato di qualche anno fa ed ora un gruppo che è tornato sulle scene con un album abbastanza buono, direi, è quello nuovo dei Rolling Stones, che si intitola Steel Wheels. Ti volevo far ascoltare un pezzo che ora mandiamo in onda, che si intitola
Break the Spell. Sleeping
Si intitolava Break the Spell, era un brano tratto dal nuovo album dei Rolling Stones, Steel Wheels. E guarda caso siamo andati a toccare un altro gruppo che poi è in tournée in questo momento. Comunque, Maurizio Vandelli ancora qui accanto a me, rimarrà dietro questo microfono ancora per un bel po' di tempo, direi, perché sono appena mezzanotte trascorsa, 57 minuti, 16 secondi, voi siete all'ascolto di Rai Stereo Notte, Maurizio Vandelli ospite nelle prime ore di questo programma notturno. Dunque, Maurizio, quando l'Equipe 84 è finita, cosa hai fatto? Ma, sai, cosa hai pensato soprattutto?
L'Equipe 84 in effetti non è mai finita perché stanno continuando loro. Io, come vedi, ho fatto un'altra cosa. Però anni fa, purtroppo, io guardo un grosso problema con le date. Non ricordo date, non ricordo numeri e queste cose. Comunque anni fa, penso intorno ai 14-15 anni fa, penso, ho detto: ragazzi, io vi ammollo perché non ce la faccio più in questa. Cioè, vedevo che non c'era più né interesse nostro nel creare qualcosa di nuovo, e vedevo questa decadenza, cioè che magari oggi non c'è assolutamente nel gruppo, in Victor e Franco, però mi sentivo decadente all'interno di un gruppo.
Insomma,
che
era un periodo.
Stava sfruttando un successo, molti successi, no, tanti successi, certamente, tanti, però continuava a fare le stesse cose, non andava avanti, andava indietro. E ho mollato per creare ancora a livello video, a livello audio, produzioni, ho fatto produzioni discografiche, produzioni pubblicitarie, televisive, quello del genere, ho collaborato creativamente a fare un sacco di cose. Ho creato uno studio di incisione, sì, ecco. Perché sono un tecnologo, mi piaceva tutti i bottoni, creare effetti, cercare cose, ne ho fatte di tutti i colori.
E questo, in effetti, questa tua passione si sente in questo tuo nuovo album che, se non erro, dovrebbe uscire tra poche ore.
Dovrebbe uscire in tutti i negozi.
Anzi, deve, non dovrebbe.
Deve, qui, sì, se ci sono, forse c'è, dovrebbe, no, deve uscire questa mattina. Alle 9 quando apre il negozio dovrebbe esserci, 9 e mezzo forse, 10 dovrebbe esserci, 29 settembre 89 di Maurizio Vandelli in tutti i negozi di dischi.
Ed è arrivato il momento di ascoltare un altro brano da questo album, un pezzo che vorrei annunciassi tu, perché certo non posso farlo io ora.
È un pezzo, era un brano dei Move, si chiamava, l'originale si chiamava Blackberry Way, e si chiama ancora Tutta mia la città.
Do what do. l'1 a 4 minuti 38 secondi del 29 settembre 1989, o no?
Oh sì.
Allora, da sinistra verso destra, Alberto Casselli, salve a tutti, buonanotte, Ernesto Del Pascale, e soprattutto lui, che già ormai dovreste sapere chi è.
Illo. Sì, sono Maurizio Vandelli, per chi si è sintonizzato in questo momento. Allora, fatemi fare un messaggio personale, io ero invitato a cena a Monza questa sera.
Ah.
Sonia Valerio, sono a Roma, credetemi, sono a Rai Stereo Notte, controllate la frequenza, scusate ma non ve l'ho detto.
Allora, abbiamo tentato un esperimento, ma niente di particolare, quello che si può fare con i giradischi e con le musiche. Siamo tornati da tutta la città del 1989 a questo strumentale che proprio ieri sera, ascoltandolo con Alberto, ci aveva...
Sei riuscito a leggere il titolo, no?
Allora, Land of Make Believe è il brano successivo. Questo è Intermission Riff.
E ci avevano commissionato proprio la sigla nuova di TV7 fatta da noi. Figurati, momento tremendo, perché era di un grande jazzista. Io purtroppo non ricordo i nomi, faccio figure tremende. Voi dovreste sapere questa cosa. Era di un grandissimo jazzista, per cui ho cercato di riunire dei grandi musicisti di quel periodo. Ti parlo, non so quanti anni ha sto disco, quanti anni ha?
Ma ci torna, ne abbia 21.
21. Ecco, 21 anni fa ho cercato di radunare i più grossi sax, c'era una bella sezione di fiati, e poi dovevo modernizzare questa storia di TV7 che durava, mi sembra, già da anni in televisione su Rai, cos'era, Rai 1, Rai 2, non lo so. E niente, ho trovato questo sito, ho cominciato a suonare anch'io in sovrapposizione, ovviamente. Prima sono andato con loro, poi ho tenuto questo accordo fisso, perché il sitar deve suonare su un accordo fisso. Sono andato con queste improvvisazioni, anch'io mi sono dato una Ravi Shankarata un pochino italianizzata.
Beh, faceva parte comunque del suono di questo album, mi pare, queste sonorità.
Sì, erano, non tanto, qui l'ho messo dentro. Questo Stereo Equip, questo era Stereo Equip.
Sì.
Ecco, Stereo Equip era un esperimento nostro per spingere un determinato tipo di sonorità, questi suoni che giravano, queste cose. Questo l'abbiamo messo dentro solamente perché doveva unire dei pezzi, ed era per noi stata una cosa importante, perché sai, una trasmissione come TV7 culturale data in mano come sigla a quattro famosi capelloni, come dicevano allora, allora dico, sai, probabilmente qui siamo importanti, ci siamo casati un attimo, sembra che...
Ecco, però questi ponti fra un brano e un altro ci sono all'interno di tutto Stereo Equip, ci sono cose strumentali,
sì,
cose orchestrali.
Erano tutte situazioni per portarti a ascoltare il brano seguente in una maniera un po' meno fredda della solita pausa, senza avere questa cosa che ad esempio ho fatto, se vuoi, anche il 29 settembre 89, come hai sentito, tutta mia città, che partiva una volta con subito no, non verrai, sì. Qua c'è un'introduzione, non capisci dove stai andando e poi parte il pezzo. Perché secondo me un pezzo è come una presentazione, come se qualcuno dicesse, signore e signori, capito? È come se fosse radio.
È radio.
No, ma adesso è radio.
Adesso è radio. Non è radio. Comunque, tra l'altro, poi sulla copertina di questo disco c'era una etichetta molto divertente a leggerla oggi,
sì.
Che il disco era stato registrato con 8 piste per offrire le dimensioni, la pluridimensionalità del suono stereofonico.
Vabbè, io non ho mai letto quello che c'era scritto nei 78 giri, però penso che, insomma, se qualcuno voleva...
No, ma c'era questa parola che poi noi non abbiamo capito.
Ma
cosa
sai,
8 dire.
Piste, tieni presente che penso che allora tutti venissero dal 4 piste.
Esatto.
Sul 4 piste tu potevi dare una, praticamente, se volevi fare uno stereo potevi riuscire a dare la base, la dovevi registrare su una pista, poi la chitarra solista sulla seconda, cori e voce terza e quarta venivano stereo finto, cioè la base al centro, una voce a sinistra veniva stereo. Con 8 piste già cominciavi a mettere la base divisa su 2 o 3 piste, quindi la sentivi centrale, la voce centrale, i cori li potevi spostare a destra e a sinistra, cominciava a diventare uno stereo vero, e 8 piste era
un passo avanti, certo,
ed ottenevi la famosa pluridimensionalità del suono stereofonico.
Sì, non, non era certo olofonia, però
certo.
Diciamo, quello che ci ha colpito è l'uso della parola, cioè molto immaginifico, soprattutto per l'epoca, perché quello che è stereofonico, poi in verità stereofonico resta, per quanto
sì, ma
possa
sai,
essere
ma stereofonico prima di quel disco lì c'era poco, c'era molto poco, cioè si usava molto la monofonia, e abbiamo cercato di spingere questa stereofonia. Ovviamente è compatibile mono, chi ha la radio mono in questo momento l'ha sentito in mono, anche se era in uno stereo famoso 8 piste grandiose.
Allora, ed era il 1971, 5 anni prima, 1966, in Inghilterra accadeva anche di questo negli studi discografici. '66, Beatles con Rain. L'abbiamo ascoltato primo perché un brano dei Beatles al giorno leva il medico di torno, quindi vuol dire
sì,
no, però oggi, ancora qua, meglio.
Qua erano fuori veramente di
esatto.
Testa.
E tra l'altro questo era il primo brano, durante l'incisione di questo Rain, i Beatles cominciarono a giocare, meglio John Lennon, per la prima volta con i nastri al contrario.
Sì,
l'ultimo
sì.
Verso del
che c'è stato il grande litigio tra lui e Martin, perché esatto. Martin non amava molto queste storie.
Esatto.
Anche perché portava quelle il camice bianco, quindi
sì.
Aveva i superiori che lo disturbavano.
Sì.
Allora, ripercorrendo la nostra storia al passato in questo caso e parlando di radio, visto che poi siamo alla radio nel 1989, in quel periodo la radio era probabilmente ancora più importante di adesso.
E soprattutto in quel periodo la radio in Italia era la RAI. Questo voleva anche dire che tutti i sistemi promozionali che all'epoca potevano proporre determinati artisti dovevano passare o attraverso le programmazioni radiofoniche, che non erano esattamente come le nostre adesso, o attraverso una serie di piccolissimi, se non vado errato poi tu potrai essere molto più preciso, apparizioni televisive. Questo credo che sia comunque una cosa importante da sottolineare e da spiegare, visto che oggi viviamo in un universo completamente differente dal punto di vista della promozione e soprattutto dal punto di vista dei mass media.
Sì,
con
beh,
quello che
Ernesto, tieni presente che non so quanti anni tu abbia, però ai tempi, qui si parla proprio ai tempi, fare un gruppo, cioè noi pensa che avevamo un grande problema, noi ritenevamo di saper parlare o almeno di poter dire qualcosa o di aver qualcosa da dire, non ci facevano dire nulla, avevano paura, c'era questa paura che qualcuno di noi dicesse una parolaccia per fare successo, per farsi notare, invece volevamo parlare, volevamo dire buongiorno, mi chiamo Maurizio oppure Victor o Alfio. o Franco. Non, quindi c'era un po' questa, la radio ci chiamava, diciamo, praticamente mai. C'erano interviste volanti e mai in diretta, per sempre per paura, non so di che cosa, non so cosa deve essere paura. La televisione, del resto, d'altra parte, ci aveva già censurato molti pezzi. Auschwitz era stata censurata, Sei già di un altro che io ho messo anche il 29 settembre 89 era stata censurata, Pomeriggio ore 6 era stata censurata perché il testo originale dice lei è molto giovane, ma per questo non sarà che io debba attendere la sua maggiore età per uscire insieme e poi fare quello che vogliamo noi. E invece non so come ce l'abbiamo fatto mettere, ci aveva fatto cambiare una frase per
aspetterò la maggiore età.
No, per fare quello che vogliamo noi ce l'abbiamo tolta, capito? Ah. C'era una censura spaventosa, non si poteva dire niente. E quindi c'era questa paura che gruppo capelli lunghi e essere giovani volesse dire provocare e basta, oppure essere fuori dalla cortesia, dall'educazione normale. C'era veramente un'atmosfera di terrore in Rai. Poi ovviamente poi sono nate le altre radio che lì invece hanno esagerato dall'altra parte, perché qualcuno poi è stato anche disgustoso, certo, dall'altra parte. Poi ovviamente si è tutto regolarizzato.
Certo, fra l'altro anche comportando un grosso spreco di energie per quello che riguarda l'emissione radiofonica. Molta musica suonata, meno musica venduta.
Certo.
Quindi problemi in vari momenti differenti.
Mi è venuto in mente adesso che tempo fa ho letto una tua intervista, di molto tempo fa credo, ed è anche una cosa che credo che abbia detto Ernesto in qualche trasmissione qualche notte fa, di te che raccontavi che sentivi radio straniere per riuscire ad ascoltare dei brani che andavano in quel momento per la maggiore Inghilterra.
Non mi approprio di questa intervista, però non mi approprio di questa idea, perché io credo che in quel momento tutti noi musicisti di notte ci mettevamo lì con una cuffietta o quello che c'era al posto della cuffietta. Perché fai l'alfabeto muto? Lo capisco, lo fai?
Ma ci fanno, no, ci perché fanno... vuol dire che radio era?
Radio Luxembourg, Radio Carolina e poi ce n'era un'altra. Carolina è quella della barca, Radio Luxembourg invece era pirata ufficiale, no? E in effetti, dato che era in, lo sentivamo mi sembra in lunga o in media, non mi ricordo, c'era un problema veramente d'onda. Allora, noi lunghe, ecco, grazie, lunghe. In onde lunghe c'era, andava e veniva. Quindi noi cosa facevamo? Facevamo i talent, scoprivamo i pezzi, perché dato che nessuno ci diceva questo è il pezzo che vende di più in Inghilterra in questo momento, no? Allora sentivamo un pezzo tipo Bang Bang, cioè è successo, abbiamo sentito I was five and she was six, poi andava via, dico, che bello! E quindi scoprivamo questi pezzi, e questo qua come fa? E cominciavamo a montarlo senza conoscere cosa succedeva. Nel frattempo mandavamo qualcuno alla ricerca del disco originale e lo facevamo in italiano. Tieni presente, in quel momento, prima che arrivasse l'originale in Italia, passava un paio di mesi, non è come adesso che è contemporanea, certo, che nello stesso momento. E quindi praticamente noi scoprivamo i pezzi di successo là. Voglio dire, io non sono mai stato un compositore, non mi ritengo un compositore, né riesco a giudicare quello che faccio. Se faccio delle cose emozionali, però i successi almeno li scoprivo fatti dagli altri. E poi se ci dico avete sempre fatto cover, ma bella scoperta, però li abbiamo scoperti noi sti cover.
Comunque ecco, serviva anche quindi per affinare il gusto, da questo
per affinare il gusto, per restare informati, per sentire cosa succedeva. Mi ricordo che una volta c'era una gara su Radio Luxembourg, mi sembra, di un brano di Elton John, e la gara era indovinare che strumento era che faceva da solo, non mi ricordo il pezzo era. E io quello strumento ce l'avevo a casa, non sapevo come mettermi in contatto con Radio Luxembourg, che era una specie di matitina che si suonava su un pezzettino di cosa, una cosa orrenda. E volevo partecipare, ma non ci sono riuscito. Comunque, questa è una cavolata tremenda, così tanto per.
E a questo punto invece un altro anno, 1985, l'anno...
Come sei bravo negli anni, no, 85.
In 85 è uscito uno dei tuoi dischi preferiti, ne abbiamo parlato prima, a dire l'album di Peter Gabriel, So
è senz'altro uno dei miei album preferiti, anche se qualcuno non è d'accordo con me.
No, è anche uno dei nostri preferiti.
Tipo una persona che è di là, ad esempio,
vabbè, noi facciamo finta di niente.
Per Giuseppe non dirà.
Vabbè. E che cosa ti ha colpito e cosa ti colpisce ancora maggiormente di questo album?
Ma di questo album diciamo che il brano che mi ha colpito di più è senz'altro Don't Give Up, perché in ogni caso anche a livello di incisione, di feeling emozionale è una cosa fantastica, è un duetto fantastico tra Peter Gabriel e Kate Bush, e credo che questo microfono non fosse davanti alla bocca di Peter Gabriel, ma praticamente in gola, o forse nel cuore.
Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. And you lose.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good.
Though I saw it all around, never thought that I could be affected. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. Trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up.
Don't
Esattamente l'una, 25 minuti e 25 secondi.
29, 30.
Potremmo continuare a lungo. Questo è Resta Radio Notte, in diretta dalle tre frequenze stereo della Rai FM, dal quinto e sesto canale della fluidiffusione, dal terzo piano di Via Po 14, 00198 Roma, punto, abbiamo detto tutto.
Il terzo piano non va in onda, scusami. Okay.
Terzo piano piuttosto animato questa notte, con Alberto Castelli, Ernesto De Pascale, Francesca Linolfi, Alex Righi, Alessandro Mannozzi, Mauro Pantaloni per la parte tecnica, nostro ospite Maurizio Vandelli. Ancora una volta benvenuti e buonanotte.
Buonanotte.
Loro erano...
Buonanotte, andiamo via. Buonanotte.
No, no, buonanotte e buon ascolto.
Buongiorno.
Buongiorno.
E questi stanno andando a letto o si stanno alzando? Sai che non so, cosa
questo,
sta succedendo?
Questo è un problema.
Avete fatto
che...
un'indagine?
Sì. No, adesso
un'indagine
ancora...
Rai Stereo Notte, no?
Adesso ancora devono addormentarsi.
Ma
verso
pensa
le
a quelli che invece stanno guidando, che stanno... Eh? C'è
quelli...
una compagnia. Guardate tanta... avanti. Guardate.
No. Tanta compagnia e tanta musica.
Bene.
Loro erano Peter Gabriel e Kate Bush insieme.
Sì, spero che abbiano avuto una storia, perché dopo questo disco è incredibile, l'interpretazione è bellissima.
Allora, riavviciniamoci invece ai giorni nostri e riguardiamo un attimo questo album che nuovamente ricordiamo, domani mattina, quindi fra poche ore sarà in commercio, 29 settembre 1989, quindi quello che ci riguarda da vicino. E prima stavamo parlando di questo brano, Pomeriggio ore 6.
Sì.
Anche questo ha una rilettura di praticamente pochi mesi fa, per sì, quella che sì, è stata sì, la realizzazione sì, dell'album. Sì. E, come ti sei posto in generale rispetto a tutti quanti i brani dell'album che hai voluto realizzare?
Ma mi sono censurato, hai visto, se tu hai letto quella frasetta lì, mi sono censurato prima che qualcuno mi dicesse qualcosa. Cos'è che ho scritto lì? Aspetta, dice... scusa, perché non me la ricordo mica. Dico, ecco, il testo di Pomeriggio alle 6, come tutti gli altri, è rimasto intatto come quando fu scritto da me all'età di circa 23 anni. Questa è una palla, perché devo averla scritta verso il, prima. Beh, vabbè, 23 è una lei di quasi 18, qui dico puntini. E quindi oggi non va frainteso, perché oggi, sai, 45 anni, quindi rifatto oggi, lei è molto giovane, ma per questo non sarà che noi dobbiamo, insomma, tutto pasticciare insieme. Dico, non voglio che vada frainteso. Sono rimasti intatti i testi d'epoca. Però appunto qui è rimasto intatto anche quella parte che avevano censurato, e non mi ricordo come era stata cambiata, però per fare quello che vogliamo noi era stata cambiata.
Allora, ascoltiamocelo, questa è la versione 1989 di Pomeriggio ore 6, che andrà in onda fra un attimo.
Noi perciò ci vediamo su da me pomeriggio alle 3. Non sarà che dobbiamo attendere la sua maggiore età per uscire la sera e poi fare quello che vogliamo noi. Noi perciò ci vediamo su da me pomeriggio alle 3. Noi perciò ci vediamo su da me pomeriggio alle 3. Padre parla di moralità e poi le dice guarda me, sei mia figlia e porti il nome che portava il mio papà. Lui così la sera la tiene a vedere la TV. Noi perciò ci vediamo su da me pomeriggio alle 3. Noi perciò ci vediamo su da me pomeriggio alle 3. Pomeriggio tragico, quando il padre scopre che tra noi non c'è amore platonico, come usava i tempi suoi. Ora lui la tiene in casa, ma al pomeriggio non c'è mai. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle 6. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle 6.
Ecco, qua c'è questa pausa, era stata censurata Amor Platonico, qui riprende, era una pausa di riflessione su Amor Platonico.
Ma per questo non sarà che io debba attendere la sua maggiore età per uscire insieme a lei.
vogliamo noi. Noi perciò ci vediamo su da lei pomeriggio alle sei. Noi perciò ci vediamo su da lei pomeriggio alle sei. Noi perciò ci vediamo su da lei pomeriggio alle sei.
Non c'è amor platonico.
Sì, no, era questa.
Finalmente l'abbiamo detta.
Vedi, vedi che poi mi scordo, no? Non c'è amor platonico come usava i tempi suoi. Era questo che era stata censurata con non lo so che frase tremenda ci hanno fatto mettere al posto di questa. Bene,
sono le 1:31 minuti.
Stiamo aspettando, mi sembra un collegamento.
Sì, sì, il collegamento è pronto, quindi come nostra usanza a questo punto noi possiamo passare la linea per l'aggiornamento delle notizie a Via del Babuino, dove c'è Gaetano Barresi. Buon lavoro a lui.
E allora 1:35, due secondi, ennesimo cambio della guardia Rai Stereo Notte. E che vuol dire che ci siamo tutti e ci alterniamo gioiosamente al microfono davanti al professor Vandelli.
Professore, allora, non porta gli occhiali, però.
Ah, ce li ho. Se devo leggere,
senti, commentavamo un po' su Zucchero, volevi dire qualcosa?
No, volevo dire che mi sarebbe piaciuto essere... non ho capito però dal notiziario se ha poi suonato al macello o al non macello.
Il macello per è il campo boario, sì, ex mattatoio.
Non lo so, non ho capito se poi l'hanno spostata, non ho seguito bene la cosa. Mi piacerebbe saperla perché c'era questa... insomma, questo desiderio di Zucchero di non essere lì, in effetti la musica secondo me va un po' più rispettata. Io ho assistito, per dirti, al concerto dei Pink Floyd al Parco di Monza, pentiti fino a 5 minuti prima, non pentiti dopo, perché in fondo è stato bellissimo. Sono cose che... Allora, va rispettata la musica o no? Insomma, sennò cosa siamo qui a fare noi?
Giusto. Cosa potremmo fare noi per far sì che la musica venga rispettata un po' di più? Per esempio costruire qualche auditorium o comunque degli spazi? È
sì,
una questione
ci
poi...
Ci vogliono degli spazi. La musica è relax, è cultura, è educazione, è trovarsi insieme, è divertirsi insieme, liberarsi da certi problemi. I concerti sono molto importanti. Il rapporto dal vivo di un artista con il pubblico è la cosa più bella che può succedere in Italia. E in Italia in questo momento siamo fortunati, perché nei concerti non succede più quello che succedeva una volta, tipo Santana, sai, quelle storie.
Ai
concerti,
da Roma.
Esatto. I concerti ci si va per rilassarsi, per sentire buona musica, si sta insieme.
Lo sai che proprio il fatto che manchino appunto degli spazi fa sì che diversi gruppi, soprattutto piccoli, non possano venire a suonare proprio per questi motivi, nel senso che diciamo gli spazi c'è una tendenza verso l'alto anziché verso il basso, di conseguenza solo il grande artista è privilegiato.
Infatti purtroppo anche al nord, anche a Milano succedono le stesse cose, gli spazi o sono troppo grandi, non esiste lo spazio medio, per cui l'artista piccolo non può esprimersi se non in un grande posto, oppure deve cercare di fare il supporto, non so, fare qualcosa di simile.
E a questo punto mi pare che sia il caso di introdurre una signorina che a Maurizio piace non poco. Questa era What I Am di Brickell and the New Bohemians. Dunque Maurizio, volevo chiederti una cosa. Il fatto che il tuo album appunto sia uscito in pieni anni 80, inizio anni 90, non è del resto nemmeno un caso, nel senso che ci troviamo in un periodo di pieno revivalismo anni 60 a tutti i livelli, ristampe su ristampe, eccetera. Dunque la mia domanda potrebbe essere questa: sei d'accordo sul fatto che gli anni 80 siano effettivamente una generazione senza musica, mentre gli anni 60 erano una generazione con una musica?
No. No, io direi che è nato il maledetto e amatissimo e benedetto compact disc. Il compact disc ci obbliga ad avere delle scelte ben precise. Il compact, per il prezzo, per il tipo di nuovo supporto, interessantissimo, fantastico, e spero che tutti arrivino a questo, perché è veramente come rivivere in studio d'incisione quello che è stato fatto dall'artista. È ancora oggi un supporto che richiede la presenza o di un grandissimo artista o di una compilation importante o di qualche cosa di storico, per cui togli le prime due, resta qualcosa. Cioè, voglio dire, il compact oggi ti può portare solamente a queste tre scelte, secondo me. Allora, o ricerchi nel compact qualcosa che è stato riprodotto, riportato su compact, che diventi importante. Certo, il compact ha fatto morire la canzone singola. Il compact è diventato il compact. Sai che è difficile da dire, compact.
Ma non è facile.
Il compact. Quindi il compact diventa un... secondo me è ancora un po' visto a livello così feticistico, insomma è una cosa molto importante che tieni lì, ma deve essere importante, deve essere è ancora da collezione. Quindi la collezione comporta il fatto di dover scegliere tra grande personaggio oppure grande artista, nel caso di vedi Zucchero, Vasco eccetera, che vanno ancora su queste cose, o se no vai a scegliere delle riedizioni importanti, storiche, fatte su compact. Ecco perché viene escluso tutto il resto del mercato. Questo è il mio parere, però credo che non ci sia un'altra soluzione a questo.
In effetti sono stati in parecchi che, per esempio, come ne parlavamo prima, come Frank Zappa o addirittura come l'operazione di George Martin su alcuni dei dischi dei Beatles per quel che riguarda il compact disc, ci sono stati un po' dei, non dico dei cambiamenti, ma dei rimissaggi, dei miglioramenti.
Certamente.
Ed è una cosa che ci aiuta a conservare delle cose importantissime e a gustarle in un modo forse più completo, anche se magari cioè, può esserci una perdita di fascino perché in fondo sono passati tanti anni.
Ma se io non credo che il fascino conti molto, conta risentire oppure rivivere delle situazioni sempre, cioè il vinile, il vile vinile e il nastrino, la cassetta, dopo un po' li perdi, si perdono, si volatilizzano, il compact resta. E quindi il compact ti porta ancora a sentire cose, non so, si sentono dei, forse vi dicevo prima, c'è un disco che ha segnato un momento della mia vita, che è Miles Davis insieme a Gil Evans, Sketch of Spain mi sembra, che risentito in compact mi ha fatto risvenire come l'avevo sentito una volta su quell'LP, che oggi fa solamente crac crac e non sento niente sotto, ecco, quindi l'ho ripreso e...
Comunque mi sembra che diciamo, sentendo te, hai veramente una vera e propria, come diciamo noi, fissa proprio per il compact disc a livello proprio tecnologico.
Io
eccetera,
ho la fissa
che è abbastanza strano, scusa se ti interrompo, perché moltissime persone che provengono diciamo da una generazione nata per così dire con il disco si trovano molto di più a vivere determinate cose rispetto ad oggi, cioè rispetto ad altre, rispetto proprio al pezzo di nuovo piccolo vinile che è il compact disc. Quindi...
Vedi, io pretendo di sentire la musica mal fatta o ben fatta,
ma bene,
bene. E quindi questo è l'importante. Cioè, purtroppo io non è che sto parlando contro, io in fondo mi ritengo anche un discografico, anche se non lo sono in effetti, sono discografico dal momento che produco, collaboro, però sentire la musica male è brutto. In discoteca, quando vai in discoteca ti senti veramente la musica a 9000 di volume, esci sordo, ma la senti. Poi vai a casa, metti sul tuo vecchio disco dei Beatles del 1921, non so adesso di che data, che fa tricchete, tracchete, tricchete, senti questi sotto, non ti dà più quella soddisfazione che ti può dare una riedizione rimissata, rifatta, o una nuova edizione fatta in compact. Ad esempio Paul McCartney stesso, altra gente, sta rifacendo ancora, magari meno, io l'ho fatto totale, in toto proprio. Molti stanno rifacendo pezzi vecchi, rifatti, rimessi dentro, perché si rendono conto che pezzi validi, voglio dire, Yesterday quando morirà? Non morirà mai. E perché non voglio dire, questo disco che ho fatto io lo poteva fare un altro. L'ho rifatto io casualmente, perché io queste canzoni le conoscevo, ma in teoria potevo fare altre canzoni. Se questo disco lo faceva, non so, un altro cantante, un altro interprete, rinnovava queste canzoni, forse non tirava dentro la parte di amanti dell'equipe, quelli che hanno amato queste canzoni cantate da me nell'equipe 84, però erano canzoni valide in tutti i casi.
Benissimo, adesso potremmo ascoltare un altro brano musicale, che è un pezzo tratto dall'ultimo album di Van Morrison, che non so se tu hai avuto tempo di ascoltare. Comunque è un disco molto bello e che ci dà un Van Morrison direi in piena forma. Il pezzo si intitola I'd Love to Write Another Song.
Okay. to write another song, but nothing seems to come. Love to write another song, carry me along. Make some money, pay the bills, give me plenty too. Another song, I'm searching everywhere. Oh, I look for inspiration, sometimes it's just not there. I have to work, I have to play, I have to get in step. If I could write another love song, I know it should be heard.
Pieno rispetto della tradizione, questo pezzo di Van Morrison si intitolava I'd Love to Write Another Song, mi piacerebbe scrivere un'altra canzone, un titolo che direi va a puntino per la serata.
Effettivamente, ti piace Van Morrison?
Sì, molto.
Van Morrison fa parte di quella strana specie di personaggi insieme a Dylan eccetera che passano attraverso gli anni 60 e poi improvvisamente decidono di redimersi,
sì.
Newborn, Christian eccetera,
mm-hmm.
Chi viene dagli anni 60 di solito si fonde. È capitato a persone che conosci o meno?
Ma sai, l'Italia è un paese molto strano su questo tipo di discorso. L'Italia, secondo me, restano, gli artisti restano isolati e spesso abbandonati al loro destino sessantino. E c'è stato fino a oggi forse un maltrattamento delle canzoni antiche. Non vorrei ancora dire anni 60, se no mi viene detto anni 60. Mi viene detto anni 60, ma non è colpa mia, insomma. Il buon Minà in fondo qualcosa aveva fatto con gli anni 60.
Ci ha dato un imprinting.
Ma sì, ce l'ha messa tutta, poi gliel'ha fregata, insomma. E, comunque, sai, l'Italia è un paese un po' strano. Diciamo che la critica giornalistica musicale è sempre futurista. La cultura non sta nel passato, ma sta nel futuro. E bisognerebbe un po' riscoprire oggi, anche a livello critico, il fatto che le belle canzoni, gli eventi musicali anche antichi possono essere rifatti e riportati. Un artista che ha fatto un successo può continuare. Credimi, io prima di fare questo album, prima di fare questo album ho pensato faccio qualcosa di nuovo, e poi in fondo ho pensato sarà meglio di no, perché cosa mi metto in concorrenza con Mr. Zucchero Fornaciari, con Vasco Rossi, con Dalla, dico, sono dei giganti a questo punto, sono delle strutture irremovibili, non posso mettermi a farmi criticare con delle canzoni nuove. E innanzitutto, non essendo un compositore e non essendo un autore, avrei bisogno di qualcuno che mi proponesse qualcosa, ma non del qualcuno talmente forte che mi dicesse sì, te la scrivo io la canzone per te. No, del qualcuno talmente forte che mi dicesse c'ho 50 canzoni, vuoi vedere se una ti va bene? E questo è quasi impossibile.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. Dunque, proprio parlando di cose vecchie, di canzoni vecchie, eccetera, ti è mai capitato magari di risentire delle cose e dire magari non l'avessi incisa quella cosa?
Questo qui è all'80%. Tieni presente che io di LP con l'Equipo 84 ne ho fatti, mi sembra, non lo so, quanti ne ho fatti? 17 o 10, no, 8, no, non mi ricordo. Ci sono delle cose, tu pensa, poi l'ho visto di là, ma non vorrei sentirlo, perché non vorrei sentirlo in questa sede. Ho fatto un album con l'Equipo 84 che si chiama Hit, che io praticamente ho contestato. Ma ho contestato quell'album dall'inizio. Al
però la copertina era stupenda.
Ma pensate, un po' di plastilina sulla plastilina, dai. No, beh, con tutto il rispetto per chi l'ha inventata, non l'ho fatta io. Quell'album era una contestazione, perché io sono andato in studio di incisione, mi hanno detto, voi dovete consegnarci un disco entro il tot di giugno, il tot di non mi ricordo che mese. Sono andato in studio senza avere nessuna idea in testa. Poi ho detto, lasciatemi al piano 2 ore, stavo al pianoforte 2 ore, creavo una base, creavo una traccia su cui lavorare, facevamo le basi, mi prendevo la base, andavo a casa, facevo il testo, tornavo in studio, la cantavo, è stato tutto così, è stato un LP improvvisato, devo dire neanche male, ma improvvisato, certamente non commerciale, cioè per pochi.
Mordi e fuggi, praticamente.
Toccate e fuga.
Sì, mordi e scappa, perché vendite pochissime.
Oh, adesso dobbiamo ascoltare una canzone, vogliamo ascoltare una canzone che, come ti ho detto prima, penso che in questa sede, in questo momento, sei l'unico che la possa annunciare.
Mi sembra, volete fare quella,
esatto,
cosa delle due?
Già.
Il confronto finestra.
L'incontro scontro.
Sì, alla luce dei fatti. Allora, mi raccomando, la prima tenetela un po' più bassa, la seconda un po' più alta. Sì, insomma. Allora, sentiamo nelle due versioni, versione
1964.
Insomma, vabbè, quella di 20 anni fa.
66.
Ecco, versione 66 di In mente te, seguita direttamente per magia dalla versione che esce domani mattina, che è compresa nel 29 settembre 89, Io in mente te.
Apro gli occhi e ti penso, ed in mente te, ed in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te. Ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Penso ed ho in mente te. Che ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade ed ho in mente te. Ed ho in mente te.
2. Rai Stereo Notte.
Insomma, avete visto, avete sentito che ora abbiamo fatto e mi immagino che continueremo ancora per qualche minuto. Io sono Alex Righi, abbiamo fatto ancora un cambio delle voci da questa parte.
Ciao,
con
Alex.
Il nostro ospite, salve, che abbiamo costretto a dei turni stacanovisti praticamente nel corso di questa tarda serata. Io volevo leggergli a Maurizio Vandelli un breve excertum, un piccolo estratto di un articolo che pubblicò L'Espresso nel 1965. Era un servizio di un inviato che andava a visitare un locale romano che poi era il Piper Club, piuttosto noto negli anni 60, poi è diventato una discoteca come molte altre, ma negli anni 60 era un locale dove passavano molti nomi. E si legge in questo articolo di Sergio Saviane: basta scendere la profonda e lunga scalinata che immette nella polveriera per restare come paralizzati dal fragore che supera di almeno 100 volte quello di una sala macchine di un grande transatlantico. Sono gli urlatori. Le loro voci e i colpi sulle sottili chitarre elettriche che somigliano a racchette da tennis mandano singulti e lamenti infernali che costringono per qualche minuto la gente a tapparsi gli orecchi. Ai Rocks si alternano quattro giovani modenesi chiamati Equipe 84. 84 è la somma dei loro anni, con i capelli più corti, e quando suonano muovono continuamente la testa come i pollastri quando beccano il Gran Turco.
Ah, eh? Ce ne andate di tutti i colori, cioè. A parte Saviane, mi ricordo anche quattro scimmioni al Festival di Sanremo, cose del genere, sai, ma c'era una critica molto positiva nei nostri riguardi, di gente che perdeva soprattutto il tempo a tenere molto caldo il fondo schiena, guardare televisioni.
A parte che forse poi potrebbe anche essere un complimento Saviane per motivi generazionali.
Saviane in teoria è stato forse uno dei pochi che è rimasto un po' sul, ma sai, lì abbiamo avuto critiche molto pesanti, molto molto pesanti.
Ma a parte che poi i Pollastri erano proprio un gruppo che negli anni 60 non era niente male, cioè gli Yardbirds, se si parla di Pollastri che beccano il Gran Turco.
Non credo che abbia fatto riferimento.
No, appunto, per motivi generazionali probabilmente li ignorava. Comunque volevo solo dire una cosa che per quanto mi riguarda è un complimento in qualche modo, perché io apprezzo le persone, musicisti o artisti in generale, che non pensano di essere i soli al mondo a fare quelle date cose che fanno. Insomma, mi piacciono i musicisti che sanno anche ascoltare
oltre che fare le loro cose, come d'altronde gli scrittori che sanno anche leggere delle cose buone, e in particolare anni fa c'era veramente l'impressione che fosse fra quelli in Italia che ascoltavano con delle antenne abbastanza puntate bene quello di meglio che si poteva ascoltare dall'estero.
Ma
per esempio,
Alex, se vuoi un aneddoto fresco, mai detto forse, tu pensa che quando noi suonavamo in un locale di Roma, era un night, nel periodo in cui abbiamo debuttato esattamente al Piper, noi suonavamo contemporaneamente al Capriccio di Roma, facevamo un'attrazione centrale dove i ragazzi ballavano e succedeva di tutto. E tieni presente che non avevamo mai parlato, non avevamo mai detto niente, oltre che cantare e suonare non avevamo mai parlato. Mandiamo in avanscoperta al Piper un nostro amico che era il nostro Pierre Fari, che era il nostro direttore artistico in quel momento, insomma diciamo direttore artistico interno nostro, privato. Lui torna spaventato e fa: guardate ragazzi che i Rocks hanno parlato, e ce l'ha detto come se fosse stato un evento stranissimo. E ho detto: vabbè, io non parlo, guarda qui, io non parlo assolutamente, io non ho mai detto niente, cosa devo dire? No, devi parlare, perché loro, guarda, parlano, hanno un rapporto col pubblico. Dico: ma il rapporto col pubblico è la musica. Lui ha insistito, ha parlato. So solo che noi siamo arrivati al Piper, siamo saliti su questo palcoscenico gigantesco, la gente là sotto che aspettava qualcosa da noi, mi sono reso conto che aspettava dicessimo qualcosa. Dopo i Rocks io ho detto: buonasera, noi siamo italiani. Ed è stata la più grossa cavolata, solo che è diventata umoristica, perché è stata quasi una critica ai Rocks. La gente l'ha presa bene, patriottismo, c'è stato un applauso tremendo, ma io ho detto: siamo italiani, non sapevo cosa dire. Questo è stato il nostro debutto al Piper. Cioè,
questo significa che prima per un sacco di tempo non pensavate non avevate nemmeno concepito il fatto.
Noi suonavamo, i Rocks parlavano, ho detto: dovete parlare anche noi, abbiamo detto questa cosa qua, è molto divertente.
Noi stiamo continuando a parlare da un bel po' di tempo, adesso siamo rimasti con Vandelli, io e Alberto Castelli qui accanto al tavolo, che poi noi ci troviamo a poche centinaia di metri da quel famoso Piper,
siamo
nella stessa zona della capitale.
Piazza quadrata.
La cosiddetta piazza quadrata.
Linea d'aria credo a 500 metri linea d'aria.
Funziona ancora? C'è ancora il Piper?
Sì.
Si chiama Piper?
È una discoteca, credo che funzioni tuttora, sì, senz'altro. Abbiamo anche qualcosa di musica che ci stanno comunicando di che cosa si tratta. Anche se...
è lei.
Questo è il vecchio Bang Bang nella versione Equipe 84.
Di Sonny Bono.
Sonny and Cher nella nostra versione. Anni 1613.
Un po' dopo la scoperta
d'America. Ci dicono 66.
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, di colpo lei, bam bam, a terra mi gettò. Non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento. 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei mi baciò, bam bam, e a terra mi gettò. Ci sarà chi quei colpi sparerà, sempre al mondo ci sarà chi quei colpi sparerà. Vent'anni all'improvviso, senza dir perché né dove, se n'è andata, lei mi ha ucciso come fosse un colpo al cuore, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei se ne andò, bam bam, a terra mi lasciò.
Allora, dai cenni che ci arrivavano c'era il risultato che Bang Bang, nella versione che abbiamo appena ascoltato, risaliva al 1966.
mentre questa risale al 1989 nella versione Maurizio Vandelli e suona un pelo diversa, sentiamo.
29 settembre 1989, Bang Bang, bang.
Correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy. Ben ben, io colpo lei, ben ben, lei si voltò, ben ben, io colpo lei, ben ben, a terra mi gettò. Aveva lei, ricordo, quando mi baciò, ben ben, di colpo lei, ben ben, lei si voltò, ben ben, lei mi baciò, ben ben, a terra mi cedo. Senza dir perché né dove, se n'è andata, lei mi ha ucciso come fosse un colpo al cuore. Ben ben, di colpo lei, ben ben, lei si voltò, ben ben, lei se ne andò, ben ben, a terra mi lasciò.
Allora, questa era la versione 1989 di Bang Bang, originariamente nell'album Io e Mente Te, in un periodo in cui gli album erano poi una collezione di brani orientata in maniera differente rispetto a oggi.
Sì, sì, certamente.
Quindi la costruzione di un album avveniva poi in base alla costruzione dei singoli brani che servivano
erano,
a fare il repertorio.
Sì, si cercavano dei singoli da mettere in un album.
Ecco, a proposito di singoli, io volevo farti una domanda molto precisa. Il, se non vado errato, il retro proprio di 29 settembre era una canzone che si chiamava È dall'amore che nasce l'uomo,
sì.
Che era un brano, a mio modo di vedere, che poteva tranquillamente essere il lato A di un 45 giri e tranquillamente raggiungere il numero uno in classifica. Naturalmente questo con l'occhio e con l'orecchio del 1989.
Non sono d'accordo con te, non sono d'accordo con te. Tutto quello che noi abbiamo fatto al di fuori di quello che era musica pura, intendo musica pura, musica completa, vedi Auschwitz, vedi È dall'amore che nasce l'uomo, lo facevamo per provocare, vedi l'antisociale, per esempio. Era qualcosa che facevamo nel lato B per far capire che c'era un pizzico di cultura, di ricerca nel nostro gruppo, e non eravamo solo dei rockettari o dei musicofili qualsiasi. Non credevo, ne non ho mai creduto in un lato A di questo tipo.
Non hai mai creduto in un lato A di questo tipo. Ecco, vorrei chiederti anche questo però. Quanto era forte, e credo che solamente tu possa spiegarcelo, l'incidenza degli autori in quel periodo, visto che poi comunque sia nella vostra attività c'era una collaborazione dal punto di vista di autori, come poteva essere 29 settembre stessa, cioè era un'incidenza che superava la forza e la qualità compositiva di un complesso?
Diciamo che senz'altro l'autore era fondamentale, il compositore, l'autore è fondamentale in tutti i sensi, perché ti ripeto, quello che succedeva nella ricerca a Radio Luxembourg succedeva con gli autori e i compositori. Per dirti, Battisti era un uomo che non voleva, era un ragazzo anzi in quel periodo, che non voleva assolutamente cantare. Non voleva, anzi, molti di noi l'hanno convinto a cantare, e mi sembra abbia debuttato addirittura un cantagiro con Balla Linda, scendendo al palcoscenico ha detto: «A Maurì, qui non mi ferma più nessuno». però non voleva cantare, quindi noi quando l'abbiamo scoperto era praticamente, era Radio Luxembourg nuova per noi, era un uomo che scriveva delle cose stupende una dietro l'altra e si poteva scegliere, era in una posizione dove potevamo dire Lucio, a me piace questa, a me piace questa, proviamo questa, oppure ci manca un pezzo, facciamo anche questa.
Ecco, ma questo in un rapporto diretto o in un rapporto mediante?
No, in un rapporto diretto di amicizia, di convivenza, di rapporto di scambi di idee, eccetera. Anche 29 settembre, sentito, suonato da Lucio in un pianoforte, in uno studiettolino, cioè non in uno studio, in un ufficio della Ricordi, in via Berchet, e io sono saltato in piedi su una sedia e ho detto aiuto, rifai? Cioè, capito, questo era esattamente quello che ci succedeva prima, cioè non abbiamo fatto nient'altro che provare delle emozioni da chi ci proponeva qualcosa.
Ho capito, ecco, ma da questo punto di vista comunque una tua mancanza dal punto di vista di composizione non ti toccava più di tanto allora?
No, non mi ha mai toccato, anche perché nascendo in una determinata maniera, cioè io sono sempre, non sono mai riuscito a fare qualcosa con un'autocritica sufficiente per mettere a posto, io cercavo sempre di esprimere quello che avevo dentro, ho fatto qualche testo, Pomeriggio alle 6, il testo, la traduzione italiana è mia, però l'ho fatto su musica di Barry, Robin e Morris Gibb, insomma, dei Bee Gees. Non riuscivo a concepire il sistema, cioè la chiave della composizione per avere successo, però ero capace di sentire il successo negli altri.
Ho capito, bene, comunque.
Ma io credo, ti ripresento una cosa, che credo che il successo di un gruppo che in quel momento forte come l'Equipe 84 potesse prendere dagli altri e creare un successo anche agli stessi autori e compositori.
Comunque proviamo ad ascoltarla adesso. Questa è Dall'amore che nasce l'uomo.
Il cielo sono le stesse nubi di una volta, i fiori che sono entrati da quando esiste il mondo sono nati, e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono profondi, grandi occhi di bimba che vuoi sapere cos'è la vita, che vuoi sapere cosa è questo mondo.
E dall'amore che nasce l'uomo, dalla terra matura il grano, non c'è altro.